Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta, seconda puntata settimanale di Palla in tribuna. Ci avviciniamo lentamente alla sfida di sabato contro il Pordenone che, se avete seguito la puntata di ieri condotta dal collega Alberto Urgolotto, che ha avuto tra gli ospiti un altro Alberto, Alberto Bortolotto, giornalista che segue appunto il Pordenone, saprete insomma non essere squadra da sottovalutare. Attenzione, perché la compagine guidata da Bruno Tedino, lo stesso allenatore che affrontammo in quelle epiche sfide contro il Pordenone in Serie C, credo che forse ci sia rimasto solo lui di quelle partite nella rosa dei Ramarri, parola che faccio sempre fatica a dire, però insomma questo è il loro soprannome, credo che sia rimasto solo l'allenatore Tedino, ma poi effettivamente in questi giorni andrò ad indagare meglio. Fatto sta che ci ritroveremo Bruno Tedino sulla strada e speriamo che finisca esattamente come è sempre andata nell'anno della Serie C. Un po' di patemi nella partita, quella di ritorno della regular season, ricordate la grande rimonta, la rovesciata di Calaiò sotto la pioggia. Beh, insomma, comunque sarebbe sicuramente un modo emozionante di portare a casa una vittoria che al Tardini manca da tanto, manca dal primo di novembre addirittura, contro il Vicenza, poi è arrivata quella contro l'Alessandria. Insomma, è un rendimento obiettivamente deludente quello del Parma di quest'anno. Tra l'altro rilevavo come al di là dei punti siano veramente pochi gol in 21 partite, 22 gol, sostanzialmente un gol a partita, neppure quello con gli Achini. Tra l'altro, statistica curiosa, le partite nelle quali il Parma è stato guidato da Beppe Achini sono finite tutte con pochissimi gol. Vado a memoria, solo quelle di Como e di Alessandria finite anzi anche quella col Perugia 1-1 col Como, 2-0 con l'Alessandria, hanno visto due gol, mai più di due gol per partita, più sono stati degli 0-0, degli 1-0, insomma si segna poco obiettivamente. D'altronde il pragmatismo dovrebbe essere una delle caratteristiche di Beppe Iachini, chi l'ha seguito negli ultimi anni dovrebbe saperlo. Per curiosità sono andato a rivedermi il suo rendimento nella stagione, e adesso cito a memoria, 2017-2018, quando subentrò a Bucchi nel Sassuolo. Ebbene, ho notato che solo 4 volte il Sassuolo segnò 2 gol, non segnò credo mai più di 2 gol con Iachini, solo 4 volte ne segnò 2, per il resto furono comunque o non andò in gol o ne segnò uno solo. Però insomma ci sono anche poi, attenzione, ci sono anche poi casi in cui non è andata così, con Iachini, in cui le sue squadre hanno segnato e anche tanto. Però mi incuriosiva proprio quella parentesi a Sassuolo, che era stata comunque piuttosto lunga rispetto ad esempio a quella di Empoli, quando subentrò ad Andreazzoli e poi fu rimpiazzato dallo stesso Andreazzoli. Certo è che dovremmo andare a fare un raffronto con un campionato di Serie B, però cominciano a essere un po' distanti nel tempo, insomma i valori sono cambiati, ma sono anche paragoni che lasciano un po' così il tempo che trovano. Bisogna guardare al presente, perché poi ogni caso va da sé, e noi adesso siamo qui per parlare di questo campionato del Parma che nel giro di un mese, anzi nel giro di 3 settimane, 21 giorni, vedrà svilupparsi 7 partite, quindi un periodo gioco forza, se non decisivo quasi. Sicuramente il Parma deve tra 3 settimane, se vorrà aspirare ai playoff, dovrà o essere dentro la zona playoff o esservi molto vicina. Ecco, se fra 21 giorni ci dovessimo ritrovare ancora 7 punti, beh, insomma, lì allora qualche dubbio sarebbe legittimo, anche perché vorrebbe dire che c'è un'ottava squadra che ha preso a marciare discretamente, mentre adesso, insomma, sì, Cittadella, Perugia, Ascoli vincono, poi perdono, poi pareggiano, anche loro, insomma, non è che convincano tantissimo, non stanno volando, mentre le prime 7, al netto forse del Monza, che poi ha perso con la Cremonese, però insomma è stata una partita combattuta, le prime 7 stanno marciando in maniera spedita. Vi ricordo il numero per scriverci, SMS e WhatsApp, come dico sempre, se siete indecisi meglio WhatsApp, 333-9200-170. Ditemi un po' cosa ne pensate. In particolare, il tema che oggi mi piacerebbe affrontare è quello che relativamente a questa serie così fitta di partite, la rosa del Parma, nella rosa del Parma qualcuno sarà costretto a fare gli straordinari. Forse non in attacco, dove un po' di ricambio c'è, però pensiamo al centrocampo. Cassata è infortunato, non sappiamo bene quale sia l'entità del suo problema, però non era in panchina a Benevento. È vero che è tornato Bernabé e questo può dare una mano. Certo, va conosciuto, ancora noi non lo conosciamo. Iachini sicuramente l'ho visto all'Opera, noi l'abbiamo visto per 3 minuti a Benevento, ha fatto una buona impressione, però insomma 3 minuti sono 3 minuti, veramente un lasso di tempo breve e ingiudicabile per quanto riguarda un giocatore, a mio modestissimo avviso. E poi c'è Vasquez, Schiattarella, insomma veramente, come si dice, non, se gli viene un raffreddore questi chi gioca, anche perché... A me dà l'idea, ve l'ho già detto anche in Radio Cronaca durante Parma Benevento, che per quanto riguarda Juric e Somi, Iachini li stia un po' alternando alla ricerca quasi del meno peggio. Insomma, quindi a centrocampo siamo inevitabilmente corti, e anche sulle fasce laterali, sulle fasce, perché con il 5-3-2 sono, diciamo, due punti nevralgici del campo, e dopo Costa e Rispoli, ecco, alle loro spalle, ci sono dei giocatori che definiamo acerbi, via, per ora, definiamoli acerbi, diamogli il beneficio di essere da poco tempo in Italia, i vari Osterwold e Koulibaly non aveva fatto malissimo con Maresca, però, insomma, da qui a dire che avesse fatto bene, poi soprattutto con Iachini, quando è entrato in campo, ha avuto anche un infortunio, non ha convinto. Leggo subito alcuni messaggi. Rino che ci scrive: Iachini ha insegnato alla squadra a difendere e non si becca più gol. Ora, nonostante il debole e inconsistente centrocampo, insegnerà a segnare e a vincere. Dobbiamo avere fiducia. Forza Parma sempre, Rino. Messaggio di ottimismo per Rino, che di solito non le manda a dire, quindi insomma è sicuramente così, un concetto di speranza, ma che lui sente. Stefano ci dice: se facessimo una classifica dei più scarsi o inadeguati o comunque impreparati della squadra, le prime posizioni sarebbero tutte occupate dai centrocampisti, Vasquez a parte. Ma dove vogliamo andare? Dice Stefano. Questo centrocampo veramente si è preso tante critiche, ma critiche a ragion veduta. Ambo 60 dice: vedo al di sopra delle altre Lecce, Cremonese e Brescia, nonostante Cellino. Rispondendo alla tua domanda, la vedo dura per Schiattarella. Chi sarebbe il suo alter ego? Dice Ampo 60. Bella domanda che giro subito al mio primo ospite di questo pomeriggio. Torna virtualmente a trovarci Gianni Barone, giornalista, vice direttore di StadioTardini.it. Ciao Gianni, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Parma. Ecco, la domanda che hai fatto non è certo la più facile. Schiattarella non ha nessuno dietro, delle sue caratteristiche. Se si gioca con questo tipo di centrocampo, è l'unico che sa fare il play davanti alla difesa è lui. Ha stato provato anche Brunetta, ma Brunetta ha caratteristiche molto più offensive, e qualcuno dice che potrebbe essere anche Bernabé, visto che ha fatto il suo esordio, anche se veniva presentato come una sorta di centrocampista offensivo. E naturalmente qualcuno può anche avanzare l'ipotesi di qualche difensore che diventa centrocampista in chiave prettamente interdizione. Qualcuno ha detto Osorio, potrebbe essere Del Prato, ma naturalmente un play vero come Schiattarella credo che non ci sia nell'organico del Parma.
Allora, Brunetta, sì Gianni, sono d'accordo con te, ha giocato lì, però forse è stato il meno peggio come alternativa. Per carità, Juric e Som no, in quella posizione già fanno fatica da mezzali, ma proprio davanti alla difesa vuol dire mandarli al massacro. Questo credo che siamo tutti d'accordo.
Sì, infatti non ho citato Juric e Som perché purtroppo stanno faticando moltissimo anche nel ruolo di mezzala, perché anche il ruolo di mezzala sembra semplice ma non lo è. No. Sei sempre attivo sia in ogni momento della partita, perché devi fare le due fasi sempre, quindi devi saper difendere, devi saper attaccare, devi saperti inserire, e Somme e Iuri ci hanno dimostrato di non avere i tempi, soprattutto neanche la predisposizione per far questo. Juric lo vedo sempre molto esterno, e Som, io guarda, nella partita contro Frosinone ho rivisto la partita due volte e devo dire che ha toccato due palloni in tutta la gara, quindi vuol dire che è un giocatore che rimane un po' fuori, e il centrocampista deve essere sempre nel vivo dell'azione, quindi il punto debole del centrocampo sarà un problema per Iachini nel corso di tutte le prossime partite. Dovrà senz'altro supplire a qualcosa che una volta veniva chiamato il contropiede, quello che si dice appunto saltare il centrocampo con dei lanci lunghi oppure con delle ripartenze veloci, perché un centrocampo vero il Parma non ce lo avrà mai da qui alla fine del campionato.
Eh sì, Gianni, ti faccio un'altra, ti giro un'altra considerazione, anche perché ci scrive un altro radioascoltatore: chi dà il cambio a Vasquez e Schiattarella in queste partite? Cassata, non l'abbiamo citato, teoricamente è un giocatore che può fare anche il play, poi nella pratica dei fatti arriva da un lungo infortunio, vabbè, tralasciamo quell'erroraccio contro il Crotone, può capitare quello, insomma, non fa un giocatore. Il problema è che non era in panchina a Benevento, non sappiamo esattamente cosa abbia, speriamo possa rientrare a breve, può essere lui un'alternativa a Schiattarella. Io
guarda,
sinceramente
io
penso che...
Che Cassati io non l'ho mai visto giocare una partita intera, qualche spezzone quando giocava in Serie A col Sassuolo e poco di più col Genoa, quest'anno non l'ho mai visto giocare. Io penso che lui sia più una mezzala che un centrocampista davanti alla difesa. Naturalmente l'erroraccio che ha fatto è stato anche favorito da una palla, la cosiddetta pallaccia datagli da Rispoli, che lui non ha saputo controllare perché ha difeso dalla parte sbagliata e Carboni ha soffiato il pallone, cose che possono anche capitare ovviamente quando poi arriva il gol e l'errore viene sottolineato e viene amplificato nei giudizi finali e soprattutto vanno un po' a coprire quella che è la prestazione di un giocatore. Io Cassata lo rivedrei, ma a questo punto, visto che non ha giocato neanche l'ultima partita, vuol dire che c'è qualche problema fisico o qualche problema di forma, non è ancora al 100%, quindi Iachini non lo rischia, ma visto che è stato acquistato speriamo che prima o poi possa essere utile e servire a questa squadra.
Tanto Luca ci ricorda che oggi compie gli anni Lorenzo Minotti, quindi gli facciamo gli auguri. Gianni Barone, e poi c'è il tema anche delle fasce, perché insomma, secondo me, tolti dietro Rispoli e Costa, che comunque poi non sono, adesso, per carità, con tutto il rispetto, onestissimi per la categoria, sono giocatori che in A farebbero fatica, ma va bene, siamo in Serie B, però ecco, alle loro spalle... Osterwolde, sai, è stato abbastanza crocifisso dopo la partita di Benevento, diamogli anche lui il beneficio di essere arrivato da pochi giorni in un campionato estero, eccetera eccetera. Koulibaly lo conosciamo meglio, insomma, non è che abbia dato chissà quali garanzie di poter dare quel plus, soprattutto con la difesa a 5, secondo me.
Sì, anche perché nella difesa a 5, che dovrebbe essere a 3, perché i due quinti dovrebbero essere i centrocampisti che spingono. E se vediamo i quinti che ha avuto nella sua storia l'Atalanta, sono dei quinti che fanno anche gol e che quindi che spingono tantissimo. Invece i quinti che c'ha il Parma sono tutti abbastanza difensivi. Costa sembra più intraprendente di tutti. Già quando giocava nel Chievo, lo ricordo, era uno che arriva sulla linea di fondo. Gli altri ci arrivano molto raramente, Rispoli ci arriva molto meno e Koulibaly ha giocato a volte a destra, a volte a sinistra, anche lui non è senz'altro un fulmine di guerra per quanto riguarda la spinta. E questo Osterwolde naturalmente domenica ha giocato 4-5 palloni, credo che ne abbia sbagliati 6 o 7, ma naturalmente non bisogna crocefiggere per una prestazione, era veramente fuori dal, forse emozionato, forse non conosceva il clima della Serie B, ma ha veramente sbagliato tanto, addirittura un appoggio su Vasquez che doveva solamente appoggiare il pallone, gliel'ha fatto corto e non c'era neanche un avversario, buon per il Parma che poi Vasquez si è recuperato, quindi vuol dire che era un po' nel pallone, diciamo. Diamogli ancora il beneficio del dubbio sulla sua qualità. E soprattutto vedremo, però il Parma sulle fasce dovrebbe avere gente che spinge molto di più. Arrivare sulla linea di fondo, perché avendo un giocatore come Simi che sa riempire bene anche da solo l'area piccola, bisogna arrivare a volte sulla linea di fondo per poterlo innescare in migliori modi. Non è, pur essendo alto 1,97 m o 1,98 m che dir si voglia, non è fortissimo nei colpi di testa Simi, ma è molto bravo sotto misura, come diceva Sandro Ceotti, cioè proprio nell'area piccola, però bisogna dargli dei palloni giocabili. Ne ha avuto uno domenica, è stato intercettato dal difensore, perché se arrivava lui era gol sicuro. Si sa piazzare sempre molto bene alle spalle dei difensori, questo è molto importante. Però Parma deve senz'altro migliorare molto e gioco sulle fasce, anche se Iachini continua sia nelle dichiarazioni che sia dal campo a dire di allargare sempre il gioco, però quando hai giocatori che non sanno arrivare sulla linea di fondo o se arrivano sempre con il fiato corto, non sempre arrivano i palloni giocabili per le due punte, che ora credo che saranno da qui alla fine come titolari Simi e Pande, con le alternative che sono quelle che conosciamo già tutti.
Sì, anche perché Inglese anche lui non c'era con il Benevento, ancora infortunato, quindi continua a essere una grande incognita. Benedičak non è uno, a mio avviso, su cui poter, sulle cui spalle poter gettare il destino di un campionato. E poi, insomma, Tutino, anche lui sappiamo come sta andando, sembra fuori dai radar, ma tu Tutino lo faresti giocare? Perché secondo te è finito così in basso nelle gerarchie di Iachini?
Questo, ma forse è a questione anche di inserimento di forma. Lui sarebbe un ottimo secondo punto, lo è sempre stato, quindi mi sembra, mi ha molto stupito il suo rendimento così. Naturalmente ha risentito anche del fatto che la squadra non ha mai giocato tanto per gli attaccanti, sia con Maresca e anche nella seconda parte qua con Iachini. E quello, questo è il problema, forse lui ha bisogno di maggiori rifornimenti, maggiori palloni, lui gioca molto con la palla a terra, quindi i lanci lunghi non sono certo la sua specialità nel poter mettere in moto le sue caratteristiche. Quindi questo può essere anche uno dei motivi per cui Tutino non ha ancora reso al 100%. Benedice, come hai detto giustamente tu, è un giocatore che qualcosa ha già fatto vedere, però non si può sperare su di lui per poter risalire la classifica, che è sempre molto in discesa a questo punto, perché il Parma deve vincere tante partite, non è che basta vincere una, e soprattutto deve vincere le partite con le squadre che gli stanno dietro, tipo domenica prossima o sabato prossimo contro il Pordenone, ma deve vincere anche altre partite. Il Parma non può più permettersi il lusso di pareggiare, soprattutto di non segnare come ha fatto fino a questo momento. Il rendimento offensivo è veramente al di sotto, anche se, ti ripeto Alberto, se andiamo a vedere fuori, tutti reputano ancora il Parma, gli allenatori temono ancora il Parma, dopo l'arrivo anche di Simi e Pande è un po' temuto il Parma, i giornalisti sportivi dei giornali nazionali, abbiamo visto alla fine del mercato hanno dato dei voti alti, che ha detto lo Sport addirittura 8 al mercato del Parma, mm-hmm. che poi è stato criticatissimo dai tifosi e anche dalla stampa locale in parte, quindi vuol dire che qualcosa il Parma ha, visto noi dal di dentro lo vediamo forse meno, dal di fuori vedono ancora un Parma che ce la può fare, vedremo chi avrà ragione.
Speriamo ce l'abbiano loro. A Benevento abbiamo visto più forse un 3-4-1-2, almeno sicuramente in fase di impostazione, cioè Vasquez era veramente molto a ridosso delle punte e non era sulla stessa linea di Schiattarella e Juric o Schiattarella e Som. Cosa ne pensi? Gianni, tu che sei anche un allenatore, tra l'altro,
sì,
che oltre che giornalista.
Sì, bene, però naturalmente quando tu metti il giocatore alle spalle dei due attaccanti, quindi hai tre giocatori offensivi, è ovvio che non c'è più il play, ci sono i due mediani, i due esterni, devono stringersi tutti quando perdi il pallone. Il pallone abbiamo visto sia nella prima versione con Maresca che nella seconda con Iachini, raramente riesce a rubare dei palloni, ne ruba molto pochi e quindi deve migliorare anche qui in questo, però naturalmente avere Vasquez nella tre quarti avversaria crea sempre qualche pericolo, lui gioca anche da fermo, sa dribblare, sa saltare l'uomo, sa tirare, quindi è un giocatore che se tu lo impieghi come mezzala, come è stato finora impiegato, naturalmente non lo hai fresco e lucido per le giocate buone per gli attaccanti. A questo punto il Parma deve rischiare, quindi io credo che forse non per tutto l'arco della partita, ma Iachini secondo me opterà per questo tipo di soluzione con Vasquez alle spalle delle due punte per avere naturalmente i rifornimenti. Come ti ripeto, Signi ha bisogno di qualcuno che gli metti il pallone raso terra e non un lancio lungo da addomesticare, anche se lui col suo fisico riesce a farlo, ma lui ha bisogno proprio di quei palloni per poter segnare quei gol che fino a questo momento ha segnato in Serie B con il Crotone, in Serie A con la stessa squadra calabrese. Quindi credo che più di una volta vedremo Vasquez alle spalle delle due punte, però lì ci sarà il lavoro dei centrocampisti che dovrà essere modificato, perché quando si gioca con due mediani entrambi devono saper difendere molto bene e saper anche rilanciare la squadra.
Prima di farti un'altra domanda, Gianni Barone, leggo il messaggio di Mark che dice: scusate, dato che non l'ho capito, ma i famosi esodati sono usciti o sono ancora a parte? Allora, Siligardi è andato alla Feralpisalò, Jacoponi ha rescisso, Sepe alla Salernitana e Laurigny e Sprocati evidentemente sono ancora sul groppone del Parma, però sì, sono assolutamente fuori dai radar e lì resteranno. E poi ti giro una domanda di un altro ascoltatore, Gianni. Uno come Giovinco poteva essere utile al Parma, ci chiede.
Ma io ho qualche perplessità sull'impiego di Giovinco. Credo che Giovinco vada in qualche squadra adesso.
Sì, lo cercava la Sampdoria dopo l'infortunio di Gabbiadini, adesso vedremo se si concretizzerà.
Potrebbe andare... Ma il Parma ha già Vasquez, ha già Brunetta, penso che Giovinco poteva... Ha preso Pande come seconda punta e poteva fare anche la seconda punta Giovinco, e credo che Pande sia più potente e serva molto di più. È un attaccante che sa anche spaccare qualche volta la partita con le sue accelerazioni, pur avendo già una certa età, e quindi io penso che meglio Pande che Giovinco, diciamo.
Giovinco ha fatto le visite mediche stamattina a Genova per la sponda Samp, ecco. Quindi è praticamente cosa fatta, quindi aggiorniamo anche...
Anche se la Samp ha preso Sabiri, che è un altro trequartista molto bravo.
Che abbiamo visto giocare contro l'Ascoli, esatto. Però evidentemente ancora piuttosto acerbo per il gioco di Giampaolo.
Per il gioco di Giampaolo ci vuole naturalmente molta applicazione. Sabiri è un giocatore abbastanza anarchico, diciamo. Infatti nella prima parte del campionato non giocava,
era fuori rosa,
è stato impiegato da Sottile, ha delle buone doti, però è un giocatore che fa un po' anche innervosire a volte perché si specchia anche nelle sue giocate e poi si sacrifica anche poco. Il trequartista di Giampaolo deve lavorare molto di più.
Molto. Infatti non so, Giovinco non so se farà il centrocampista, il trequartista o poi o la seconda punta.
Farà la seconda punta,
sì, assolutamente.
Farà la seconda punta.
E ci chiedono... Dimmi Gianni.
Sì, dimmi.
No, ci chiedono spesso i radioascoltatori, ma perché non Vasquez come seconda punta nel Parma, quindi dare più sostanza al centrocampo, toglierlo da lì, non so, un Vasquez simile, sì, per un 3-5-1-1, secondo te è fattibile o saremmo troppo leggeri in area?
Se togli anche Vasquez dal centrocampo, a questo punto chi è che gioca? Deve senz'altro avanzare un difensore, visto che la rosa è abbastanza esigua in quel reparto. Quindi io come seconda punta, anche se lui a Palermo con Iachini a volte giocava al fianco di Belotto, al fianco di Dybala, se non ricordo.
Aveva diversi anni in meno, aveva quasi 10 anni
aveva,
in meno.
Era un'altra squadra che aveva dei centrocampisti, ricordo i vari Bolzoni e l'altro che era Iaialo forse.
Gente che correva.
Era gente che correva, che aveva gamba, erano centrocampisti, diciamo, tra virgolette, veri. Cosa che naturalmente non può disporre, credo, in questo Parma Iachini. Quindi il suo impiego come secondo punto, ma a questo momento, avendo Simi, avendo Panda, avendo Inglese, Mann che non si riesce a vendere, Tutino, credo che far giocare un attaccante e tenerne 7 fuori mi sembra abbastanza delittuoso a questo punto della stagione.
Sì, assolutamente. Sì. Non avrebbe molto senso.
No.
Grazie a Gianni Barone per essere stato con noi anche questo pomeriggio. Ciao Gianni, a presto.
Grazie a te per l'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Grazie a Gianni Barone. Allora io vi ricordo, prima di andare in pubblicità, il numero per scriverci, SMS, WhatsApp, 333-9200-170. Magari, ecco, ditemi chi vedreste al posto di Schiattarella quando lo si dovrà far rifiatare. Andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui con Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.
Notizie spicciole dal sindacato SPI-CGIL Parma. Scade il 20 febbraio la possibilità di aderire al fondo credito riservato ai dipendenti pubblici e ai pensionati del pubblico impiego che ancora non hanno operato questa scelta. L'adesione consente l'accesso a prestazioni di credito, welfare, tutela della salute, sostegno allo studio e all'ingresso nel mondo del lavoro, sostegno delle famiglie, dei giovani e degli anziani in tutte le fasi della vita lavorativa, familiare e sociale. L'adesione facoltativa deve essere effettuata esclusivamente in via telematica entro e non oltre il 20 febbraio 2022. Se sei interessato, affrettati. Per saperne di più, scrivi a infospi@cglparma.it o rivolgiti alla tua lega di riferimento. Trovi sedi e orari sul sito www.cglparma.it.
Gruppo Ponzi Investigazioni. Dal 1959, indagini e informazioni commerciali, settore giovani, indagini confidenziali e matrimoniali, investigazioni speciali, sicurezza e servizi. A Parma, Borgoretto 12.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mia vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andova, am fagnir mat.
Allora, tressesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un ultrapressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social, Mercatino dell'Usato Parma.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio, Alberto Dalla Tana.
Di nuovo in diretta, allora leggo subito un messaggio che mi avete scritto al 333-9200-170. Tolti Rispoli e Costa, che hanno nelle loro corde il gioco a tutta fascia, i sostituti, che siano difensori come Koulibaly oppure punte esterne come Mane e Correa, sono ripieghi. Ma cambiare ogni tanto e non fossilizzarsi su uno solo? Chiede Daniele, immagino cambiare schema. E beh, insomma, anche questa è una considerazione che avete fatto in tanti. Intanto io do il benvenuto al nostro secondo ospite di questo pomeriggio, che è Marcello Tosi. Ciao Marcello, ben ritrovato.
Buongiorno Alberto, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Marcello Tosi, che oltre ad essere un professionista della comunicazione che conosce molto bene anche la realtà di Parma, è innanzitutto il responsabile comunicazione della Reggiana. Marcello, non l'ho fatto apposta a chiamarti proprio dopo che la Reggiana ha perso il primato, però insomma è andata così, perché, lo riepiloghiamo, la Reggiana è stata stoppata sull'1-1 dalla Carrarese, tra l'altro allenata da Totò Di Natale, e il Modena invece ha battuto poi ieri sera il Cesena 1-0 nel big match di giornate, quindi adesso è a più 2 sulla Reggiana. Tra l'altro, Marcello, come ho già avuto modo di dire su queste frequenze, ho visto la settimana scorsa Reggiana-Modena 0-0, un pareggio davvero fra due belle squadre di categoria.
Sì Alberto, ti ho detto di sì prima della partita del Modena, quindi se fosse stato un problema l'attesa del big match di ieri sera,
è vero.
Probabilmente lo avrei chiarito. Diciamo che questa sfida che sta caratterizzando il girone B della Serie C è veramente avvincente. Mercoledì scorso abbiamo vissuto, secondo me, un grandissimo evento di calcio.
Ah Marcello, curiosità, quanti spettatori c'erano? Perché sembrano davvero tanti dalla TV.
Sì, di fronte a 11.000 spettatori, veniamo da una fase dove c'è questo paradosso per cui in Serie A, anche al Tardini, no? Per un po' non si è potuto avere più di 5.000 persone, mentre in Serie C con la capienza al 50%, alcune partite come quella che abbiamo fatto col Modena danno la possibilità di avere eventi che assomigliano, diciamo, a quello che eravamo abituati a vivere prima del Covid. Questa sfida caratterizza tutto il campionato. Diciamo che siamo stati per un po' di tempo, insomma, primi noi. Abbiamo sempre saputo che il Modena era la vera, si usa questa parola, corazzata, questa forse è più una portaerei, diciamo, costruita quest'estate nell'unico girone, almeno a memoria, nella storia della C, dove ci sono tutte e tre le retrocesse dalla Serie B. Noi siamo riusciti a fare un rendimento veramente straordinario fino adesso. Mettiamoci dentro anche il pareggio di domenica, perché se può sembrare deludente, in realtà la Carrarese è una squadra che sta molto bene,
assolutamente
difficile, e soprattutto è una partita complicata che potevamo magari anche con una squadra meno forte, meno solida anche mentalmente, perdere. È chiaro che poi il Modena ieri sera ha proseguito questa serie ormai, diciamo, quasi infinite di partite giocate così così, ma dove riesce sempre a ottenere risultato con una grandissima solidità difensiva e anche con episodi, diciamo, in fase offensiva che poi diventano decisivi, e quindi adesso sono andati davanti. Ci aspettiamo che questo continuerà fino alla fine, è una grande sfida. Tra l'altro io e tanti altri della Reggiana siamo anche ex Modena, molti come presidente Amadei o il direttore sportivo molto più importanti di me, diciamo il presidente Carmelo Salerno, proseguirà fino alla fine. Sicuramente è una bella sfida tra due società che meriterebbero la categoria superiore, ma insomma non è coi meriti, no, che ci sia.
No.
Noi sicuramente ce la metteremo tutta fino alla fine, non molleremo finché potremo provare a ottenere il nostro risultato.
Ma dici un po', a Reggio, vedendo un po' le nostre disgrazie, chiamiamole così, stanno già pregustando il ritorno del derby l'anno prossimo, ci pensano i tifosi della Reggiana o sono concentrati solo sul girone?
Devo dire che sicuramente ci pensano, perché anche in stagioni come questa, dove è particolarmente significativo e importante anche in termini di classifica il derby col Modena, emerge che comunque il vero derby è quello con il Parma, no? Quello che si dipana sul fiume Enza, così come penso sia la stessa cosa per i tifosi del Parma.
Certo.
Diciamo che sicuramente si nota una cosa che è importante, cioè che il Parma, diciamo, che fa così fatica in Serie B, diciamo così, dà un po' il senso ai tifosi della Reggiana che forse di tutta la lunga trafila di campionati negativi, che poi non sono stati secondo me tutti negativi per la storia della Reggiana, ovviamente contestualizzati nei momenti che stava vivendo il calcio a Reggio, così, come dire, anche dall'altra parte del fiume può succedere qualche momento negativo, poi dopo ovviamente il problema è sempre, diciamo, rivolto alla categoria. A Reggio, come sicuramente sai, stanno tanti telespettatori, non è che ci sono aspettative elevatissime, se non quelle di riuscire, come dire, a stabilirsi un pochino in Serie B, che è un campionato sicuramente più all'altezza delle potenzialità di questa piazza calcistica. Non è per dire che si pretende la Serie A. È chiaro che nel momento in cui invece siamo riusciti a essere promossi e poi purtroppo siamo retrocessi subito, vedere il Parma che fa fatica in Serie B ha un senso diverso. Poi dopo
vero, capisco.
Sanno bene anche a Reggio che il Parma negli ultimi anni, quando ha fatto la Serie B, poi l'ha sempre vinta. Al momento questo risultato sembra piuttosto, o meglio, ha sempre ottenuto la promozione. Questo risultato sembra piuttosto lontano, però la Serie B abbiamo visto che è un campionato veramente incredibile, aperto a qualunque risultato fino alla fine, è la sua bellezza, credo.
Eh sì, può succedere di tutto. Tra l'altro sabato il Parma affronta il Pordenone, dove sta brillando un ragazzo che l'anno scorso era nelle vostre file, nelle file della Reggiana, Nicolò Cambiaghi. Allora parlaci di questo giocatore, Marcello, perché è un po' il pericolo forse numero uno sabato per il Parma.
Sì, diciamo che allora, Nicolò intanto è stato il capitano dell'Atalanta primavera e non è sicuramente una cosa che possono vantare tutti i calciatori anche promettenti. È un profilo molto alto che noi avevamo preso l'anno scorso con grandi aspettative. Diciamo che, come spesso magari capita ai giovani, come si dice tra detti lavori, al primo giro di prestiti dopo il settore giovanile, non ha trovato molto spazio. Devo dire che nell'ambiente di Reggio, anche da parte di alcuni compagni, non lo nascondo, forse in fondo anche da parte di Alvini, c'è un po' il rammarico per non averlo utilizzato più di tanto. Ho notato, Alberto, che lui adesso ha già fatto il numero di presenze che aveva fatto l'anno scorso in tutto il campionato.
Ah, ecco.
Purtroppo il fatto di giocare in una squadra che aveva a un certo punto assolutamente bisogno di risultati e attraversato dei periodi negativi molto profondi, probabilmente ha portato a cercare di scegliere, anche poi magari senza ottenere i risultati sperati, dei giocatori un pochino più esperti. Secondo me bisogna rilevare che intanto lui, quando ha giocato, qualcosa di buono ha fatto da noi, anche se non è stato decisivo. Ha lasciato uno straordinario ricordo come persona e come componente dello spogliatoio. Devo dire che vedere che a Pordenone, dove sicuramente quest'anno c'è una situazione sia particolare che credo anche difficile, perché in questo momento non è, secondo me, molto facile capire le prospettive di questa società dopo gli anni scorsi, però sta trovando uno spazio che gli permette di mettere in evidenza le sue caratteristiche, che sono una importantissima tecnica in velocità associata a un'intelligenza tattica, penso, molto elevata, soprattutto in fase di realizzazione. È uno che, anche se non è una prima punta, Nicolò cerca sempre la conclusione e di andare a fare male agli avversari.
Vedremo, il Pordenone ha cambiato tutto davanti rispetto all'andata. Dobbiamo dimenticare, lo dico già, la partita dell'andata. Un giocatore che invece...
Assolutamente.
Marcello Tosi, tu che l'anno scorso con la Reggiana hai vissuto da dentro la Serie B, hai visto quello che ha fatto l'anno scorso Tutino, la Salernitana. Quest'anno proprio aveva trovato spazio con Maresca, con rendimento altalenante, però tutto sommato sulla soglia della sufficienza. Secondo me Cogliachini è sparito dal gioco. Ti sorprende? Soprattutto raccontaci un po' che giocatore era l'anno scorso, perché quest'anno insomma non è che lo stiamo vedendo.
Allora, dunque, Tutino è un giocatore, sì, secondo me è un giocatore, mi sorprende perché è un giocatore di categoria. A me sembra di vedere che quando è arrivato Iachini ha cominciato, ed è una cosa sacrosanta per quello che posso pensare io, di cercare di portare sia col suo lavoro sia con i nuovi acquisti degli elementi tipici di questa categoria che sono indispensabili. Ripeto, sono gli stessi, l'ho già detto qualche volta, forse anche qui da te ospite Alberto, sono gli stessi che sono mancati a noi l'anno scorso, cioè giocatori e mentalità tipica di questo campionato. Se noi magari portavamo degli elementi provenienti dalla categoria inferiore, il Parma ne ha alcuni provenienti dalla categoria superiore, oppure forse anche da una dimensione più europea, ma il risultato non è molto diverso, purtroppo, nel senso che poi si è visto spesso in alcune partite dei giocatori che, io non discuto nelle doti individuali o delle situazioni di gioco, però soprattutto con Maresca facevano fatica al cospetto di questa categoria che ha degli elementi ben precisi. Sicuramente Tutino è uno di quei giocatori che ha queste caratteristiche, che ha questa storia. È un giocatore molto particolare dal punto di vista personale, perché gli è già capitato nella sua carriera di avere problemi proprio personali. Io ricordo questa cosa quando ero al Modena, un ragazzo che abbiamo preso in prestito dal Carpi, insomma, che io stavo accompagnando in ritiro, lui era appena arrivato al Carpi, Tutino, poi andò via, mi raccontava che lui, per dire, appena arrivato a Carpi, aveva la moglie che stava per, insomma, mancavano pochi mesi al parto, lui subito appena arrivato a prima impressione ha detto no, qui sicuramente mia moglie non partorisce. Cioè, credo che sia anche un ragazzo un pochino particolare. Non so francamente perché possa essere entrato in un momento così, cioè Iachini possa averlo così, diciamo, messo da parte, almeno è quello che ci sembra da queste ultime partite. Sicuramente è un tipo di attaccante che in questa categoria ha dimostrato di saper fare la differenza. Credo che a Salerno la situazione fosse diversa, perché era tutta costruita quella squadra per esaltarlo al massimo, e infatti ha fatto un campionato estremamente importante.
Marcello, nel salutarti ti leggo questo messaggio di Diegone da Collecchio, che dice: alla Reggiana invidio Cigarini, se lo avessimo noi secondo me sarebbe tutta un'altra cosa. Un saluto a Tosi e complimenti per la sua obiettività. Grazie Marcello, a presto e davvero sinceramente in bocca al lupo.
Viva il lupo, grazie, e saluto i radioascoltatori di Radio Parma. Ciao Alberto, buona giornata.
Ciao, ciao Marcello Tosi. Insomma, io lo sapete come la penso. Per me i derby sono il sale del calcio, la rivalità è il sale del calcio. Farla ogni vent'anni questo derby, insomma, è un po' pochino, secondo me. Poi ovviamente quando lo facciamo sarebbe anche... quando lo faremo sarebbe bene vincerlo di nuovo. Andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo per l'ultima parte di questa puntata di Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84, anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un ultrapressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci, intanto qualche minuto fa l'Italia del curling ha vinto l'oro olimpico, ma che vada ci daremo al curling. Io adesso non conosco neanche benissimo le regole, ma do il benvenuto a un ospite che col curling non c'entra proprio nulla. Luca Ampollini, ciao Luca, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno, sì, col curling zero, assoluto, quindi non chiedermi nulla.
No, 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 neanch'io per carità, sono contento ovviamente di questa vittoria. Rispondo a Mark circa l'argomento di prima, la Reggiana chiedeva se non arrivano secondi fanno i playoff. Sì, fanno i playoff. Luca, ti faccio una domanda anche a te su questo, tu da che parte ti metti? Ti collochi con quelli come me, che insomma i derby li vorrebbero vedere più spesso con la Reggiana, oppure sei quello che sei di quelli che preferirebbero mantenere le distanze in categoria?
Ma io vorrei vedere se poi Parma in Serie A, se poi la Reggiana riesce a venire in Serie A, tanto meglio.
Bella
così ce la giochiamo, però il Parma deve stare in Serie A. Poi dopo loro, ripeto, se vengono in Serie A tanto meglio, perché il derby è sempre uno spettacolo fantastico, ma il Parma deve stare in Serie A.
Allora dobbiamo arrivare a questi playoff. Luca, ci sono 7 partite in 3 settimane. Come la vedi la rosa del Parma alla prova di questo Tour de Force in cui si giocherà ogni 3 giorni?
Beh, la vedo meglio di prima, perché comunque io rispetto molti la partita di Benevento, l'ho vista sicuramente meglio di come sono state giocate molte sfide precedentemente. Se avessimo giocato sempre così, io credo che questa squadra sarebbe ora stabilmente in zona playoff. È ovvio che tutti ci si aspetta una vittoria, c'è un po' di frustrazione generale, no? Che è anche legittima per i tanti risultati negativi che si sono ottenuti, ma non meglio spartiacque di Benevento è stata la squadra ha mostrato progressi abbastanza evidenti sul piano, se non altro, del carattere, sul piano dell'essere riusciti a portare più uomini verso l'area avversaria, e questo credo sia importante. È ovvio che adesso ci si aspetta anche che questi progressi vengano tradotti in vittoria.
A livello difensivo pensi che l'abbiamo trovata la quadra? Ora, al netto dell'errore di Cassata, quello è stato ovviamente un episodio veramente sfortunato, pensi che almeno lì ci siamo adesso con gli Achini? Perché comunque il Benevento è una squadra che di gol ne ha segnati.
Sì, al netto anche dell'errore di Costa in marcatura dopo 2 minuti domenica, sì, sabato,
sì,
scorso.
Sì
sì. Sì, sì, no, ma non vediamo più il Buffon bersagliato del girone d'andata, insomma, il Buffon che doveva fare 130 a partita, insomma, Buffon è sempre molto presente, sempre molto lucido, sempre molto pronto, però adesso sicuramente è più aiutato non solo dai difensori, bensì da un'organizzazione difensiva molto più efficace, una squadra d'altra parte più raccolta, gioca un calcio un pochino più speculativo. Adesso Iachini cerca di trovare un equilibrio che porti sia... Cioè Iachini in questo primo mese e mezzo che era a Parma, secondo me ha cercato intelligentemente di mettere un freno ai gol subiti e adesso piano piano sta cercando viceversa di il problema che è quello del gol. Quindi a largo raggio, per il quale si vorrebbe subito vedere dei risultati, però la situazione veramente inquietante in cui era precipitato il Parma nella gestione Maresca ha bisogno di un lavoro molto meticoloso per vedere delle migliorie oggettive.
Pandev Simi, secondo te è questa la coppia che vedremo da qui in poi più spesso davanti?
Secondo me la coppia migliore è Simi Mann, ma perché se Chiacchini troverà il coraggio di schierare Mann sul centro-destra in un 3-4-1-2, che secondo me è, insomma, i miglioramenti di Benevento passano anche da questo sistema di gioco un pochino più spregiudicato, dove Vasquez parte più avanti, dove è sembrato più lucido, è sembrato più coinvolto nella fase offensiva, ha giocato meglio, forse perché anche più convinto della posizione in campo migliore rispetto a quella occupata precedentemente, e Mann, partendo dal centro-destra, non dal centro-sinistra, finalmente potrebbe trovare una collocazione importante. Lui è un giocatore che ce l'hai, l'ho già detto tante volte, la mia idea è questa, è un patrimonio del Parma, perché non sfruttarlo? In un 3-4-1-2 come attaccante di destra a fianco di Simi potrebbe essere devastante. Chiaro che bisogna dargli un po' di fiducia, non bisogna guardarlo sempre con diffidenza, perché c'ha il cerchietto, perché c'ha 122 tatuaggi, bisogna capire che ha qualità, e quindi le qualità passano anche da alcuni errori. Io spero che trovi spazio, spero che faccia bene, spero che Parma possa valorizzare questo giocatore per i risultati e per se stesso.
Luca, tanti ci stanno scrivendo, ma se si fa male Schiattarella chi gioca? A questo punto a mercato chiuso quale può essere la risposta? Cassata o Bernabé addirittura, punto di domanda?
No, allora Schiattarella, Cassata in un centrocampo a due, sicuramente uno dei due mediani che potrà fare bene. Bernabé è il centrocampista in casa che tutti auspicavano, secondo me, e che sarà, mi auguro, l'arma in più di questo girone di ritorno. Schiattarella è un giocatore importante in quel ruolo, secondo me, come uomo davanti alla difesa. Anche se un centrocampo 2 è molto diverso da un centrocampo 3, credo che il sostituto naturale sarebbe Cassata, perché è una vera mezzala che può anche giocare un po' il ripiegamento. Se fosse un centrocampo a 3 ti direi Son, perché ha più le caratteristiche del mediano basso, ma in un centrocampo a 2 abbiamo visto Schiattarella non giocare proprio davanti alla difesa, ma interpretare il ruolo di mediano in un altro modo.
Sugli esterni, domanda, siamo competitivi secondo te con Costa, Rispoli?
Siamo competitivi, di grande esperienza. Io aspetterei anche un attimo il nuovo olandese. Ti parlavo di frustrazione all'inizio, proprio perché ormai, ribadisco, da un punto di vista della pazienza, i tifosi, e c'è da capirli, non ne hanno più, e quindi anche la prestazione sicuramente poco edificata viene subito bollata come la prestazione di uno valore. Aspettiamo un attimo, insomma, prima di giudicarlo, io invito, dopo uno fa quello che vuole, però probabilmente questo ragazzo ha giocato mezz'ora, non possiamo dopo mezz'ora giudicarlo subito in maniera così disastrosa.
No, su questo mi sento di concordare con te, insomma, sai, sì, è facile fare dell'ironia, insomma, visto tutto il contorno in cui si è inserito,
ma no,
il contesto.
È normale, è una squadra che vince 7-8 partite, non so nemmeno quanti siano, su 50, capisco che provochi un senso di rassegnazione, di frustrazione in tutti, però... Ecco, almeno dagli addetti ai lavori, più che altro, vabbè, il tifoso posso anche capire i lavori, ho visto anche molti giornalisti bocciarlo subito, lo trovo profondamente sbagliato. Sugli esterni, secondo me, Costa è cresciuto già rispetto alle prime partite, domenica peraltro ha sfiorato il gol. Siamo di fronte a due giocatori di Serie B, credo che Iachini, anche per la sua mentalità, per come ha vinto i campionati scorsi, volesse giocatori abituati anche a giocare questo tipo di campionato. Non sono due fenomeni, intendiamoci.
Sì, no, l'abbiamo detto prima. Sì. Sono due giocatori di categoria.
L'avete già detto. Prima non vi ho sentito.
No, ma ci mancherebbe, Luca. In apertura, appunto, quello che dicevo, insomma, è che non sono due fenomeni, però le alternative in questo momento non sembrano neanche alla loro altezza, in questo momento.
No, allora, guarda, però ti dico, Osterwold lo aspetterei. Koulibaly effettivamente è un giocatore che deve crescere molto, insomma, perché sembra completamente poco disciplinato da un punto di vista tattico.
Soprattutto a 5, secondo me.
Soprattutto a 5, poi mi sembra avere delle grosse lacune da un punto di vista difensivo. sabato scorso ha sbagliato una, ha fatto fallo ed è allenata una posizione che poteva essere molto pericolosa. Però insomma, sul nuovo ragazzo olandese, ribadisco, io sarei un pochino più paziente. Poi dopo ognuno fa come crede, insomma.
Luca Ampolini, Ampo 60, che evidentemente non sei tu, ci dice, premette, anzi, una butad e Correia alla Quadrado, punto di domanda, e ti giro questa domanda.
Beh, non è male, non è male come idea, non è male come idea. Ti confesso che ne avevamo parlato a calcio e calcio diverso tempo fa, di una possibilità di Correia. Però insomma, sai, deve avere anche qualcuno che difensivamente, oltre alla fase di spinta, abbia dei requisiti importanti. E Correia comunque è un attaccante, quindi bisognerebbe veramente costruirlo in questa posizione. Non so se ne hai oggettivamente il tempo.
Chiudo con una domanda su Tutino, insomma, ne abbiamo parlato anche prima con Marcello Tosi, che ci diceva la Salernitana ha fatto molto bene l'anno scorso, la squadra era costruita, fatta per giocare in una certa maniera, qui tu sei un suo estimatore, anche a me onestamente piace, ero molto contento quando è stato preso, fin qui però è veramente, sembra proprio in basso nelle gerarchie di Iachini. Secondo te cos'è che non piace a Iachini di Tutino?
Allora, guarda, prima di tutto bisognerebbe capire chi ha fatto bene in questo momento, a parte Buffon, in questa squadra.
Questo è vero.
E questo credo che sia il primo dato. E questo già scagiona un po' Tutino, perché o sono tutti veramente balordi, e io non lo credo, o c'è qualcosa che manca fin dall'inizio a livello di organizzazione di gioco e che adesso un nuovo allenatore sta cercando di rimettere a posto. Tutino è un giocatore che è un vero lusso per la categoria. Capisco che dirlo adesso non è semplice, però è così. Ho sentito dire da alcuni che la Salernitana, qualcuno ha detto, ma se fosse stato bravo la Salernitana avrebbe fatto carte facce per tenerlo in Serie A. Solo che il Napoli voleva monetizzare e la Salernitana non voleva spendere, quindi il Parma, quindi ha accettato l'offerta del Parma di 5 milioni. Ma lui è un giocatore che l'anno scorso ha portato in Serie A praticamente quasi da solo la Salernitana, giocava in un calcio molto stile Iachini, forse ancora più speculativo quello di Castori, dove lui attaccava veramente la profondità e aveva un centravanti come Djuric che era molto bravo a, come dire, ad aprirgli lo spazio e ad andare dentro. È una situazione ideale per lui quella in questo momento. Certo, viene da un momento molto duro, un allenatore che secondo me non stravede per lui, ma non perché non pensa sia un giocatore importante, ma perché probabilmente ha delle caratteristiche che non si sposano perfettamente, non di ruolo, ma tecniche, con quello che vuole Iachini. E quindi questa è la mia idea, naturalmente.
Grazie.
E quindi ecco spiegato perché purtroppo Tutino non ha fatto benissimo, ma il giocatore secondo me è indiscutibile.
E speriamo che sia recuperato, anche perché è un altro patrimonio della società. Luca, ovviamente certo, con te ti rivedremo giovedì sera sulle frequenze di TV Parma per Calcio e Calcio. Grazie per essere stato con noi, a Luca Ampolini.
Grazie Alberto, buona giornata a tutti.
A te, grazie Luca Ampolini. Chiudendo, c'era un messaggio per Ampolini, ma di fatto gli era già stato, aveva già risposto. Messaggio di Marco: cosa ne pensi di Koulibaly? A difendere non è capace, di acerbo e ha uno stile nella corsa da non giocatore. È proprio, insomma, il parere sul fatto che sia acerbo, è lo stesso che ha condiviso Luca Ampolini con noi. Grazie per averci seguito. Palla in Tribuna torna domani, come sempre, poco dopo le 14. Grazie a Simonetta Collini in regia. Buon proseguimento a tutti.